Benvenute e benvenuti alla terza puntata del podcast Symposium, in cui parliamo di sicurezza informatica e tentiamo di farlo con i protagonisti di questo settore. Insieme a me, come sempre, c'è Omar Elhamdani. Ciao Omar.
Ciao a tutti.
Io sono Andrea e bando alle ciance, vi presentiamo subito l'ospite di questa puntata. Signore e signori, Paolo Da Checco. Ciao Paolo, grazie per aver accettato il nostro invito, è super piacere averti qui.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Allora, io partirei per chi non ti conosce facendoti presentare e facendoti dire di cosa ti occupi in questo momento, poi ripercorriamo con un po' di domande quello che hai fatto e altri aspetti del tuo lavoro che è super interessante.
Ok, partiamo dal fondo. Quello di cui mi occupo è un'attività chiamata consulenza informatica forense, che non è banale da comprendere perché spesso viene fraintesa come chi fa attività di consulenza informatica in generale, quindi che si occupa di installazione delle reti, dei computer, a volte veniamo visti come i tecnici del computer.
Soprattutto dai familiari, immagino.
Esatto. Non sai quante volte ancora adesso mi chiedono, mi puoi reinstallare Windows oppure esatto. Aggiustare il computer che non funziona. Poi hanno cominciato a capire che effettivamente non è proprio quello il mio core business, anche se ovviamente mi ricordo ancora come si fa, per avendo fatto una gavetta abbastanza manuale, insomma, in cui aggiustavo effettivamente i computer. Il consulente informatico forense si occupa di acquisire le prove informatiche e poi analizzarle col fine di poterle poi utilizzare in un giudizio penale o civile. Quindi in sostanza chi fa il mio lavoro lavora in un contesto dove ci sono prove informatiche che devono essere identificate innanzitutto, trovate, acquisite, quindi acquisite in copia in modo da poterle poi utilizzare eventualmente e produrle in un giudizio, e poi tipicamente gestisce anche quello che è tutto l'iter giudiziario, che può essere in una causa penale o civile la consulenza tecnica di parte, dove si assistono i legali e le parti nella gestione del loro procedimento.
Quindi tu sei proprio a supporto di un procedimento giuridico, diciamo, sei la parte tecnica che usano gli avvocati, i giudici, i procuratori.
Esatto,
per infatti, capire cosa è successo tecnicamente.
Infatti la parola forense viene proprio da lì, cioè si aggiunge questa parola al consulente informatico per fare capire che non operiamo in qualunque contesto, ma tipicamente in quello forense, cioè nei tribunali, a supporto, come giustamente hai detto, degli avvocati.
Ok, da quanto tempo lo fai questo?
Qui partiamo dalla storia, inizia molti anni fa, lo faccio da ormai, saranno 14, 15, 16 anni, non conto neanche più, perché l'inizio non è proprio delineabile in un anno preciso. Durante il dottorato di ricerca, quindi dopo gli anni 2000 fino al 2006, mi sono occupato di supportare il professore con cui lavoravo. In ogni gruppo di dottorato c'è un professore che è responsabile e che qui a Torino erano dei pochi che lavoravano già in questo campo, quindi 20 anni fa lui faceva perizie informatiche. Okay. Ed essendo uno dei suoi dottorandi spesso mi coinvolgeva dicendomi, guarda, se vuoi darmi una mano c'è questo fascicolo su cui dobbiamo, non so, cercare le email, capire se in questo database hanno avuto accesso, se ci sono questi elementi. Erano quesiti molto interessanti, e quindi durante il dottorato, nel quale mi sono specializzato in sicurezza informatica e crittografia, ho avuto anche questa appendice di collaborazione in ambito informatico forense. Uscito dall'università ho deciso di non continuare la carriera accademica e ho lavorato per qualche anno in un contesto un po' particolare dove progettavamo sistemi anti-intercettazione, quindi i cosiddetti criptofonini, che adesso stanno tornando molto in auge perché ci sono diversi fascicoli, da Sky ICC e Encrociate, dove si ricomincia a parlare di questi strumenti. E quindi per qualche anno ho progettato questi strumenti. In Italia c'erano tre aziende che facevano questo tipo di lavoro, diciamo le più note, quindi era un argomento abbastanza di nicchia.
E per target di un telefono anti-intercettazione chi è?
Tu stai pensando ai delinquenti.
No, stavo parlando ai politici in realtà, okay. Però vabbè.
No, infatti, effettivamente il target, diciamo, principale erano politici, okay. Guardie carcerarie, forze dell'ordine, esercito, tutti i contesti nei quali i soggetti devono potersi parlare senza che un terzo riuscisse ad entrare all'interno delle loro comunicazioni. Quindi erano intesi per i buoni, diciamo.
Certo.
Poi ovviamente poteva capitare che magari qualcuno tra i clienti lo utilizzasse per fini non previsti da noi. Però ricordo che eravamo molto attenti nel selezionare la clientela, quindi cercavamo di non vendere se non sapevamo che stavano effettivamente andando nelle mani, non so, di imprenditori, per esempio, che volevano poter parlare tra di loro senza essere, diciamo, spiati dalla concorrenza. Dopo qualche anno di attività in questo ambito, sempre grazie al professore con cui ho fatto il dottorato, mi sono riavvicinato al mondo informatico forense, perché mi ha ricontattato dicendomi: Paolo, non è che ti andrebbe di lavorare su altri casi, perché ne ho di nuovi, siccome abbiamo lavorato bene quando facevi il dottorato, magari ti può andare di collaborare anche su questi. E quindi mi ha coinvolto in alcuni casi nei quali poi mi sono trovato bene, quindi ho cominciato a dare maggiore disponibilità, finché a un certo punto ho capito che
era il tuo,
era quello che mi interessava maggiormente. Per cui ho abbandonato completamente la strada che avevo iniziato, tra l'altro licenziandomi. Quindi il momento in cui tu da una carriera, diciamo, ben avviata in un'azienda che comunque al momento andava bene, ti ritrovi senza niente, però con delle buone prospettive per il futuro, almeno questa era l'idea. Certo.
E poi direi che da lì tutto storia. Se pensi alla forense in Italia, tendenzialmente, cioè, tu sei la prima persona, sei ovunque. Cioè, lavori sempre.
Sì, non so se è un complimento.
No, non c'è caso, non c'è storia, c'è Paolo Dal Checco, c'è sempre Paolo Dal Checco, ma quante ore lavori al giorno? Cioè, com'è possibile che dove andiamo andiamo, il punto di riferimento adesso in Italia sei tu? O ti sdoppi, o ti droghi, però non credo, visto il lavoro che fai.
Esatto,
non
bevo tutti e due, o ti sdoppi drogandoti.
Cioè, com'è possibile?
Oltretutto, quanto è importante il branding per arrivare a quella cosa lì, secondo te?
Tutto legato, sì. Tra l'altro non bevo neanche vino, quindi figurati, non mi drogo, non bevo, per cui devo cercare di cavarmela con le mie forze. No, allora, ho sicuramente lavorato tantissimo all'inizio, infatti dicevo prima che ho fatto una gavetta abbastanza faticosa, perché ho deciso di dare tutto il possibile, proprio perché essendomi licenziato io non avevo più niente, quindi cioè, doveva per forza andare bene. Non è una cosa facile licenziarsi da un lavoro a tempo indeterminato, ben pagato, e trovarti a casa, sì. A casa senza nessuno che ti dice niente, quindi anche positivo, ma senza neanche soldi che arrivano. Per cui ho dato tutto e per tutto, e per diversi anni ho lavorato veramente, non sto esagerando, 16-18 ore al giorno, per la felicità della mia compagna di allora, che poi è diventata, nonostante tutto, mia moglie.
Donna di grande pazienza.
Pazienza, sì.
Per anni e anni ho lavorato veramente tantissimo, cogliendo tutte le opportunità e gestendo sia il branding, come dicevi tu, e anche cercando di capire quali erano le opportunità più utili da seguire, per ottimizzare il tempo, che ovviamente non è infinito, perché oltre 16-18 ore è impossibile, bisogna anche dormire poi ogni tanto.
Infatti mi sa che il tuo mestiere è un mestiere che non è attrattivo per la nuova generazione, in una logica di wellness lavorativo, in una logica di ok, il lavoro è importante ma ho bisogno dei miei tempi, cioè tutte quelle che sono le giuste prerogative di Gen Z, non credo che si sposi proprio con il mondo forense. E tu questo lo stai vedendo? Cioè, è attrattivo il tuo mestiere per le nuove generazioni o vedi una flessione importante?
C'è un dissidio forte nella mia professione.
Okay.
Perché da un lato è molto affascinante, quindi è difficile che a qualcuno non piaccia. Per cui quando metto alla ricerca di qualcuno è facile trovare tantissimi che vogliono sfidarsi in questa materia, perché anche magari guardandomi in televisione, appunto nelle varie attività che faccio, è noto più o meno che l'argomento è interessante, sì. Per cui tutti dicono vorrei provarci anche io, e poi però una volta dentro, una volta messi alla prova, emerge poi la questione che dici tu, cioè capiscono che è un'attività molto impegnativa, che non è che entri e inizi subito a lavorare bene, ma ci vogliono tanti tanti anni, ma veramente tanti per cominciare.
Cioè un percorso di una figura junior prima di poterlo dire ok, lo posso mettere sul campo, secondo te quanti anni sono?
Secondo me almeno 4-5, per cominciare a dire ok, adesso posso fidarmi.
Ok.
E quindi da lì andiamo avanti con un, cioè un pari, con un senior, o comunque con un non senior ma con uno che non è più junior. Ci sono altri settori dove invece è molto più veloce, la curva di apprendimento è molto meno ripida, e magari dopo un anno le persone sono già in grado di collaborare, soprattutto sono in grado di prepararsi prima arrivando da te già formati. Nel nostro campo invece la formazione si fa sul campo, appunto, scusate il gioco di parole. Per cui da casa è difficile che uno appassionato studi, poi arriva da te ed è già pronto. Deve comunque farsi qualche anno di gavetta lo stesso.
Deve vedere scenari su scenari.
Esatto, vedere scenari, partecipare, ascoltare. Infatti spesso parliamo anche della questione remote working, che nel nostro contesto, soprattutto all'inizio, non funziona. Perché devi vivere la scena, devi seguire quello che facciamo, partecipare anche magari in silenzio all'inizio. e capire i problemi, capire che spesso i problemi sono gli stessi, per cui la decima volta che li affrontiamo, l'undicesima sai come gestirli, perché hai già sentito che noi per 10 volte abbiamo avuto la stessa questione. Col tempo sto per fortuna riuscendo a formare delle persone, ma con grandi difficoltà.
E tu sei anche docente, giusto?
Sì, insegno anche
di questa materia.
Giusto per dire che le giornate
quindi,
sono belle
esatto,
piene.
Esatto, giusto per aggiungere un po' di... Ma è ancora comunque poco accessibile, nel senso che comunque sia... Non posso pensare di potermi formare seguendo un tuo percorso, ma comunque devo per forza sporcarmi le mani e seguire questo lavoro attivamente.
Allora, intanto sono docente di sicurezza informatica, proprio perché questa materia non c'è. Cioè, ci sono tante università dove questa materia sta cominciando ad arrivare, qua a Torino c'era e l'hanno tolta. Quindi è anche un po' strano che in realtà io insegno sicurezza informatica all'interno di questo corso, insegno alla scuola di scienze strategiche, che tra l'altro non è lontano da qua. Sono docente a contratto, quindi non sono professore come altri professori ordinari, sono a contratto, quindi la ruota del carro, l'ultima dell'università. Però mi piace, mi permette.
Però grande che lo dici, perché tipo tutti quelli che appena hanno mezzo contratto di docente all'università,
esatto, certo.
Docente università, incredibile, poi vai a vedere le lezioni.
È vero, effettivamente è così. Quindi, essendo l'ultima ruota del carro, non me ne vanto neanche poi tanto. Però è interessante perché comunque ho quelle 40 ore di lezione frontale con gli studenti. Voi potreste chiedere, ma perché lo fai? Che è pagato tipo quasi gratis. Richiede comunque una quantità di ore enorme, perché quelle 40 ore divise per lezioni da 2 ore vuol dire per 20 giorni io devo andare a insegnare, più gli esami che sono diversi per ogni sessione.
Perché immagino anche la preparazione.
E poi mi devo preparare. Certo. E il motivo è proprio che mi piace ed è sfidante il dovermi preparare e quindi consolidare le informazioni che magari si stanno un pochino disgregando col tempo, a volte tendi a dimenticare le cose, e nel momento in cui devi insegnarle sei costretto a riorganizzartele, ad aggiornarti e comunque anche a frequentare persone che poi magari sono di valore, quindi posso anche finire per conoscere qualcuno che poi può entrare in azienda da me. Quindi è anche un modo per rimanere aggiornato col mondo dell'università, trovare nuovi talenti e sfidare me stesso nel rimanere aggiornato su cose che potrei anche dimenticare e vivere tranquillo lo stesso.
Sì, insegnare qualcosa a qualcuno prevede sempre il fatto che tu debba approfondire tantissimo quello che stai per trasmettere. Ma tu te lo ricordi ancora il primo caso che hai seguito tu con la tua responsabilità?
Primo? No, non mi ricordo più qual è il primo. Dovrei cercare nella storia.
Invece del primo, prima parlavi di sfida, il caso più sfidante.
Qualche migliaio.
Ne hai diversi di casi, sì. Cioè, migliaia dicevi?
Sì, credo di averne fatti ormai tra 2-3 mila, non neanche più conteggiati.
E tra questi, di quelli di cui parlare, il più sfidante qual è stato?
Più sfidante? Allora, ce ne sono stati tanti sfidanti, sono quelli nei quali il particolare che ho trovato magari all'ultimo ha risolto il caso.
Ah, wow.
Cioè, casi nei quali tu devi risolvere un quesito, tipicamente i nostri incarichi con...
Scusa se ti interrompo, e ti capita spesso che il tuo intervento sia fondamentale per risolvere quel caso?
Sì, questo capita spesso ed è fonte di grande soddisfazione.
Wow.
Perché a volte hai un caso dove hai trovato l'elemento che ha fatto vincere il cliente. Senza di quello il cliente avrebbe perso.
Scusa, ti ho interrotto perché...
Vincere o perdere può voler dire non andare in carcere, oppure vincere un caso civile dove magari hai un risarcimento di 1 milione di euro, o perderlo e chiudere l'azienda. Quindi molto spesso è dirimente per la vita delle persone, che se stanno in carcere o fuori cambia anche proprio fisicamente, oltre che per la vita aziendale. E nei casi in cui appunto ho trovato un elemento, magari dopo fatica stavo per arrendermi, poi a un certo punto andiamo a guardare un accesso fatto ad un file, andiamo a vedere quel file, vediamo quando è stato acceduto, scopriamo che è legato con altre informazioni e abbiamo beccato il punto, diciamo, la smoking gun, cioè quello che è la prova del reato che è stato commesso. E ce ne sono tanti, non ne ricordo uno in particolare, ma ne ho veramente tanti. Infatti prima o poi dovrei ripercorrere un po' la storia
e scrivere un libro.
Esatto, una biografia.
Avessi tempo, sì.
In questi anni tu hai visto un'evoluzione incredibile dal punto di vista della capacità degli antagonisti e dei criminali di evolversi dal punto di vista tecnologico. Ad oggi, a tuo parere, anzi faccio una premessa, noi in passato avevamo lavorato in una delle nostre due aziende tanto sul mondo dell'antipirateria, che è un mondo particolarissimo nella quale tendenzialmente lo scopo è analizzare come si sta evolvendo la pirateria, principalmente i PTV e simili, e da quello cercare poi di capire come combatterla, perché essendo che i pirati sono... c'è chi fa streaming illegale e altamente tecnologico. Noi per 7 anni che ci abbiamo lavorato li abbiamo visti crescere dal punto di vista tecnico in modo incredibile. arrivare al punto che nei blog compravano, facevano programmi di bug bounty, arrivare al punto nella quale si specializzavano se stessi e si commentavano dicendo io ho fatto questo percorso di studio, tu quell'altro, e si evolvevano. Quindi una criminalità organizzata, perché di quello si tratta, non sono singoli ma sono organizzati, che decide di investire e crescere e di fare challenge a quello che è il, e dall'altra parte chi deve mettersi in sicurezza da questo punto di vista. Tu in questi anni qua, secondo te, chi è più avanti, la criminalità organizzata o le forze dell'ordine, che tu in questo caso qua rappresenti parzialmente come collaboratore?
Sì, collaboro molto con loro, quindi vedo anche quello che è effettivamente l'indagine dal loro punto di vista.
E Gratteri dice che in Italia siamo un po' indietro.
No, ha ragione, effettivamente, anche perché le potenzialità dei criminali sono molto elevate. E come dicevi tu, si stanno aggiornando al punto che diventa spesso impossibile riuscire a trovarli. Pensiamo a dei casi di ransomware oppure man in the mail, quelli che quotidianamente colpiscono le aziende che si vedono a fare dei bonifici al IBAN sbagliato perché hanno ricevuto una mail con l'allegato digitale con la fattura e PDF che contiene l'IBAN sbagliato. Questa è una truffa.
Classica truffa dell'IBAN che moltissime aziende hanno subito.
È banalissima, però tutti i giorni capita. Se vai a cercare chi l'ha commessa e ti concentri su recuperare soldi cercando di identificare il ladro, non trovi niente, perché questi ladri tipicamente stanno all'estero, si anonimizzano con VPN, proxy, Tor, e quindi sono talmente bravi a nascondersi, a creare un giro fatto da money mule, che quindi anonimizzano il fine, il termine di questa catena. Questo fa sì che sia quasi impossibile cercare di rivalersi su di loro. Anche nel caso di ransomware, l'FBI ha beccato una banda, non mi ricordo di che, una gang di ransomware la scorsa settimana, ma è rarissimo che riescano a beccarli e si impegnano tantissimo. Ovviamente lavorano per anni per riuscire a beccarne una,
e
poi per fortuna almeno quella la smembrano, ma tanto ne nascono altre 10 che sono comunque geolocalizzate in posti anche a volte poco collaborativi. Quindi purtroppo le potenzialità maggiori ce le hanno i delinquenti, e non hanno limiti, loro possono fare quello che vogliono. L'autorità giudiziaria invece ha limiti dovuti ai tempi, alla retention, quindi alcune cose non ci sono più quando magari l'indagine entra nel vivo. Non si può fare qualunque cosa, non puoi fare contrattacco, per esempio, se ne parla spesso, no? Ma non è che in Italia si può attaccare il ladro e andare a guardare cosa ha dentro casa sua, e quindi bisogna comportarsi correttamente contro alcuni che invece si comportano in modo totalmente scorretto.
È legato proprio a quello. Ultimamente stanno uscendo diversi casi, senza far nomi, di indagini che sono totalmente da rivedere perché le prove sono state acquisite in modo illegale dal punto di vista informatico. A tuo parere, noi quanto siamo esposti, cioè ne vedremo tanti altri di situazioni del genere? Come siamo esposti come paese su questa problematica qua? Perché in Italia, una volta che vengono acquisite delle prove penali dal punto di vista informatico, poi non mi ricordo perché il diritto penale ormai l'ha dato tanti anni fa, in teoria non possono essere più utilizzate quelle prove. Giusto?
No, l'Italia è molto avanti secondo me in questo. Paradossalmente siamo sempre indietro rispetto agli altri paesi. Invece su questo l'Italia è molto attenta, per esempio, all'utilizzare prove che siano formate correttamente. Ad esempio le acquisizioni di pagine web come prova informatica. In Italia sono un argomento di altissimo interesse, tanto che la maggioranza delle aziende che producono servizi o software di acquisizione sono italiane. La domanda è perché all'estero non interessa a nessuno. Cioè all'estero c'è un concetto di io acquisisco la prova e siccome lo dico io che è vera, se voi dite che non lo è mi dovete accusare. C'è una sorta di giuramento che fa il consulente nel momento in cui firma e non ha bisogno di dimostrare che la prova è vera. Deve dirlo lui e se qualcuno la pensa diversamente parte una causa, ma diciamo contro il consulente.
Okay.
In Italia invece si tende a voler dimostrare a priori che la prova è corretta e quindi non produrre prove o non farle utilizzare se non sono formate correttamente. Per cui da questo punto di vista mi sento tranquillo. E poi c'è anche un forte contraddittorio in Italia, inteso come la possibilità di confronto tra le parti fino ad arrivare poi ad una prova che venga, diciamo, riconosciuta dal giudice come valida. Se qualcuno porta una prova falsa, c'è sempre il pubblico ministero che può, tramite un suo consulente, fare un'analisi, il giudice che può nominare un perito che, super partes, fa anche lui l'analisi. La parte, diciamo, che viene indagata può nominare un consulente che è in contraddittorio con le parti nel dibattimento, nei vari momenti che possono essere accertamenti ripetibili, incidente probatorio, hanno modo di interagire con chi sta lavorando su quella prova. Quindi prima di arrivare alla fine, se hai ragione, dovrebbe tendenzialmente esserci il modo di dimostrarlo.
E cosa si intende per acquisizione di pagine web? Cosa intendi quando...
Per esempio, immagina che ci sia una pagina di un blog contenente un post che ti diffama.
Ok.
Parla male di te. Vuoi ovviamente querelare il soggetto, riesci magari anche a capire chi è, che non è sempre banale, e poi devi produrre una prova che cristallizza quel post, perché nel momento in cui tu querelerai il soggetto, lui la rimuoverà.
Certo.
È chiaro che quando lui viene a sapere, cancella.
Quindi c'è un modo, come si può dire, legalmente inattaccabile per acquisire quel,
esatto,
quel fotogramma, quel...
Sì, più che inattaccabile, il meno attaccabile possibile, perché è chiaro che non avendo accesso al server non puoi dimostrare al 100% che quello che vedi lì esiste, ma puoi avvicinarti asintoticamente, cioè praticamente ti avvicinerai sempre di più a una dimostrazione che è difficile da contestare. Per esempio, la screenshot è la peggior maniera di acquisire una pagina, perché è facilissimo da riprodurre.
Da modificare.
Il salvataggio della pagina HTML va un po' meglio, però anche lì io la salvo, cambio il contenuto e quindi non funziona. Il video, nel momento in cui guardo la pagina, è un po' meglio, però io potrei tirarmi su un server dove in un DNS locale lo vado a puntare sul mio server, scrivo il nome del blog che voglio querelare, in realtà il DNS locale sta andando sul mio server che ho lì, anche in locale volendo, e vedo un sito che non esiste, filmo e sembra che esista. E quindi l'idea è di documentare il tutto, per esempio registrando il traffico di rete. Ma se registri il traffico di rete devi prendere anche le chiavi SSL, perché altrimenti hai una prova che poi non puoi andare a guardare. Allora attiva SSL keylog dump in modo che vada il browser a scaricare le chiavi che utilizza concordandole col server. Poi filma anche il video, poi prendi anche, non so, tramite Strace il debug del browser che stai utilizzando, che fa vedere che effettivamente sta chiedendo le pagine. Cioè il punto è, ti avvicini a una situazione in cui nessuno ti potrà dire no, te la sei inventata tu questa pagina, cioè, perché ti ho dimostrato che sarebbe così difficile inventarsela che probabilmente non me la sono inventata.
Certo. Per tornare al discorso che almeno in Italia dobbiamo fornire delle prove che insomma siano valide.
Esatto,
modificate.
All'estero fanno una screenshot e dicono questa è la pagina.
Questa è
incredibile.
E
prego, dottore. Prego.
No, un'altra domanda che mi era venuta in mente quando parlavi prima del classico, della classica truffa Iman. Quanto costa alle aziende quel tipo di truffa lì, secondo te? Cioè, per te che ci sei dentro, quando poi ti chiamano e ti dicono aiuto, ti chiedono aiuto.
Costa tantissimo. L'FBI ha prodotto delle analisi che anno per anno indicano quello che è la loro percezione del fenomeno. Ovviamente solo chi ha denunciato lascia una traccia. E c'è un costo che sta aumentando di anno in anno, e per l'azienda in Italia che vedo io, ho diverse decine di casi, rappresenta una perdita che va dai 10, 20, 30 mila ai vari milioni di euro. E quindi un'azienda che si trova a bonificare 3 milioni di euro per dei servizi o dei prodotti che non ha mai avuto, rischia spesso di chiudere. Infatti alcuni dei clienti che ho gestito sono andati molto vicino alla chiusura, non so se poi hanno anche chiuso, se non sono poi riusciti a recuperare i fondi. È chiaro che si tenta in tutti i modi, in quel caso, di, come dicevo prima, trovare il punto in cui c'è la dimostrazione, per esempio, di quale account è stato bucato. Tipicamente questo attacco funziona così: gli attaccanti bucano uno dei due account, quindi so tu sei il cliente, lui è il fornitore, bucano il suo account in modo che tu riceva da lui una fattura con l'IBAN sbagliato. Tu paghi all'IBAN sbagliato verso 1 milione di euro, lui a un certo punto ti dice perché non mi stai pagando, e tu dici guarda, io ti ho già pagato, adesso mi devi mandare la merce. Lui ovviamente dice non te la mando perché non hai pagato me, e comincia la guerra. Cause, analisi, le parti tipicamente cominciano a non parlarsi più e vanno entrambi in causa. Il primo step è capire qual è la casella che è stata compromessa. Diciamo, non è che se hanno bucato la casella tua è tutta colpa tua, però diciamo che la maggioranza della colpa è probabilmente lì, perché magari anche l'altro non aveva misure, per esempio SPF di Kim, di Mark, che se avete entrambi riuscite in qualche modo a gestirvela meglio. E in questi casi tipicamente comunque quello a cui hanno bucato la casella di posta ha la posizione più sfavorevole, perché l'altro può dire se non avessero bucato la tua casella non sarebbe successo praticamente niente. Quindi capisco che non sia colpa tua, perché non è che te la sei fatta bucare la casella, ma per esempio potevi mettere un'autenticazione dei fattori, potevi attivare di Kim, di Mark, SPF, in modo che quando l'attaccante ti ha impersonato, il tuo server, il mio server, potesse rilevare che non era stato inviato da un corretto IP oppure non era firmata di Kim e quindi non proveniva da te. Insomma, le variabili sono veramente tante.
Incredibile. E una domanda legata sempre sul tema dell'evoluzione. Per chi svolge il vostro lavoro, come vedete adesso l'applicazione dell'intelligenza artificiale? Andrà a smaltire tanto e a sostituire o semplicemente sarà uno strumento? E se sì, che applicazione avete? Nell'ambito della security noi adesso, beh, c'è Microsoft con Security Copilot, c'è un copilot di ogni tool che faceva cyber che oggettivamente ci faciliterà la vita in modo impressionante. Cioè, nulla da dire. E ovviamente ridurrà il numero di personale di cui si ha bisogno per fare lo stesso servizio. Cioè, proprio sarebbe stupido dire il contrario. Nell'ambito forense?
Direi che è molto simile. La domanda è interessante perché viene posta spesso, tra l'altro, nel corso di criminalità informatica che si tiene per l'Università di Milano, coordinato dal professor Ziccardi, mi hanno chiesto di tenere proprio un paio di lezioni su questo argomento.
Okay.
Cioè, su come l'intelligenza artificiale coinvolgerà la nostra materia. Quindi mi sto preparando e sono abbastanza preparato anche a rispondere. Nel caso nostro è molto simile al vostro, cioè aiuterà parecchio in alcuni contesti. Per esempio nella gestione dei big data, quando abbiamo dei casi con 10-15 terabyte di dischi da analizzare, vuol dire esaminare decine di milioni di evidenze, è difficile a mano andare a esaminarle, quindi magari noi cerchiamo il momento in cui due soggetti si sono detti qualcosa di particolare, non so, faccio un esempio banale, quando è che si sono detti due soggetti che si sarebbero venduti della droga, magari usando una parola diversa da droga. A mano devi andare a cercare, dopo aver indicizzato, ovviamente non a mano, inteso come un file per file, ma si cercano per esempio le parole che possono essere più coerenti con l'oggetto che sta cercando, si indicizza tutto in modo da poter poi cercare una parola e trovare tutti i risultati, poi bisogna leggerseli e magari trovi 50.000 chat, di cui tra l'altro 30.000 saranno probabilmente audiomessaggi. Altro problema che l'intelligenza artificiale, nel suo senso più lato, grazie ai sistemi di trascrizione audio sta risolvendo, che c'erano già prima, però adesso si sono ottimizzati e evoluti al punto che effettivamente capiscono anche quasi il dialetto, cioè riescono a trascrivere. E soprattutto oggi tutti usano i messaggi vocali, no? Cioè, tutti, io no, però gli altri praticamente sì. E quindi ti trovi smartphone dove magari all'interno hai 50.000 chat, di cui 30.000 sono audiomessaggi. E come fai a trovare l'audiomessaggio in cui si dicono ti porta la roba stasera, ci vediamo sotto il centro commerciale?
In piemontese stretto.
In piemontese.
Allora, classico spacciatore piemontese.
Ovviamente.
Voi sapete meglio.
Devo cancellare un po' di messaggi nella Telegram, non scherzo.
Allora cosa fai? Tramite i vari servizi, il primo trascrive tutte le chat, gli audiomessaggi in modo che diventino dei testi. Vengono poi indicizzati e poi ci vanno dei sistemi di analisi del linguaggio che cercano di capire quando i due si stanno dicendo una roba così. Quindi magari tu fai una ricerca stile ChatGPT, dici dimmi quando è che questi due tipi si sono scambiati la droga, e l'IA ti risponde guarda qui c'è un messaggio in cui lui dice all'altro ti porta la roba stasera, vediamoci al centro commerciale. Abbiamo risolto un caso risparmiandoci 6-8 mesi di lavoro.
Cioè, ok.
E quindi sarà veramente un aiuto da questo punto di vista.
Quindi comporterà o non comporterà secondo te una riduzione della manodopera?
Secondo me sì, come anche in altri ambiti, per esempio quello giuridico, tutta la manodopera, diciamo, entry level, quindi quelli che...
Cioè i ragazzi che passano il tempo a fare le acquisizioni.
Quelli, esatto, una parte di loro sarà sostituita dall'IA.
Quindi a loro cosa diciamo? Studiate.
Diciamo di studiare per essere tra quelli che usano l'IA e non vengono sostituiti dall'IA. Perché ovviamente la parte manuale di fare le acquisizioni dovrà essere comunque fatta a mano, però saranno persone che magari faranno solo quello. Invece la prima parte di analisi, che è quella in cui ci si trova di fronte a un caso e bisogna cominciare a organizzarlo, strutturare gli strumenti investigativi, perché poi non è detto che si utilizzi sempre lo stesso, ma si possono usare strumenti diversi. Quale utilizzare? Per esempio in passato ero fissato con le Super Timeline, che sono uno strumento che serve per organizzare un computer, uno smartphone, in ordine temporale e ricostruire l'attività che su di esso è occorsa minuto per minuto. E quando hai davanti una super timeline, che è chiamata così perché fa evolvere la timeline tradizionale aggiungendo anche elementi come le date delle chat, del registro, tutto ciò che ha una data lì viene inserito. E quindi tu ti trovi di fronte a un computer che è una massa di dati, diciamo, poco organizzati, che vedi in ordine temporale. E quindi se sai che è successo qualcosa il primo febbraio, vai a vedere il primo febbraio e scopri quello che è accaduto quel giorno. Ero fissato con questa metodologia che è molto precisa, ma la maggioranza delle volte poi non serve. Cioè puoi evitare di fare tutto quello. E quindi la parte iniziale è quella in cui tu devi decidere che cosa fare, cosa non fare, quale strumento utilizzare. Quella, secondo me, l'IA ti darà una mano a risolverla.
Ancora una domanda sempre sul tema tool. Quanto... Io controllo Andrea. quanto è il consulente, quanto è la capacità di spesa nel prendere super tool che arrivano da Israel and Company?
Altra domanda interessante. Purtroppo più si va avanti col tempo.
Ci sono tool nell'ambito forense che costano cifre incredibili.
Sono aumentate.
E sono aumentate ancora. L'ultimo anno,
tra l'altro. Più si va avanti col tempo, in alcuni contesti più diventa necessario avere questi strumenti. Cioè, io sono sempre stato, come potete vedere anche dal mio passato, fautore dell'open source. Ero tra gli sviluppatori di Deft, una piattaforma che permetteva di fare un sacco di attività. Esiste ancora in realtà, anche se non è più aggiornata. Adesso c'è Tsurugi che ha, diciamo, preso le redini del progetto che si è interrotto e lo ha poi portato avanti. C'è Kane, okay, dell'amico Nanni Bassetti. E tra l'altro la cosa interessante è che sono tutti italiani.
Cioè, sì, un altro... infatti, distribuzioni di forense e cyber, tutti italiani.
Esatto, tutti italiani. Ce ne sono anche altri italiani. E sono più quelle italiane che tutte le altre nel resto del mondo.
Incredibile.
Purtroppo con questi strumenti si può fare qualcosa, ma oltre a un certo livello non ci si arriva. In particolare, hai citato gli israeliani, che sono bravissimi sugli smartphone. Quello è un contesto in cui senza pagare non si ottiene quasi più niente.
Quindi vince che i soldi.
Sì, però diciamo che volendo puoi concentrarti di più su casi dove magari non c'è uno smartphone da analizzare, quindi se qualcuno vuole iniziare e non hai soldi per comprare quegli strumenti non si deve preoccupare, perché tanti casi si possono comunque gestire anche senza lavorare sul ferro, diciamo. Non è che tutti i casi devono avere per forza uno smartphone, ci sono casi tipo man in the mail dove magari non c'è neanche uno smartphone, ci sono caselle di posta che si possono esaminare con OpenSSL, per esempio, puoi andare a esaminare da TMAP senza spendere un centesimo.
Però si evolveranno quelli. Cioè, secondo te ancora ci sarà così tanto lavoro per la componente manuale un po' più semplice?
Ma lì non so ben prevedere. Secondo me rimarrà lavoro per la componente manuale e una parte che invece verrà delegata a strumenti che chiamiamo push the button forensics, premi e tira fuori il dato, che è anche abbastanza umiliante non utilizzare, perché tu hai studiato, fatto un sacco di pratica, poi arriva uno strumento che premi il tasto e non solo...
Ti senti un po' sostituito da...
Sì, ti senti un po' tipo la scimmietta che deve premere il tasto, ma non sai neanche se funziona, perché poi sei lì.
Certo.
Se voi osservate un forense durante un'attività di mobile forensics, è sempre ansioso, perché non sempre funziona. Anche se lo strumento ti dice che quel software, cioè che quel smartphone è supportato, quindi dovrebbe permetterne l'acquisizione... magari in modalità physical, full file system, logical, su tutte classi diverse di acquisizione, tu premi e speri. Vedi la barra che va avanti, si ferma a un certo punto perché lancia il payload, quindi sta in qualche modo hackerando il dispositivo. Ecco, questi dispositivi, questi software utilizzano zero day, no, non zero day, anche perché sennò non sarebbero zero day, utilizzano delle backdoor, dei payload che caricano sul dispositivo e gli fanno fare cose che il dispositivo non vorrebbe fare, come far uscire tutto il contenuto. E non sei mai sicuro che funzionino, quindi parte, si ferma, si lì che incrocia le dita, poi va avanti, quando la barra comincia ad andare avanti a una velocità costante dici ok, forse arriva alla fine. E poi a volte si ferma, arrivi magari al 99%, fallito.
Mannaggia. E questi tool sono già in modalità SaaS o sono ancora che li compri? Una curiosità proprio così, cioè sono già in modalità per prova, non più come una volta che compravi long life.
Funzionano tutti, sì, ormai tranne forse un paio, con modalità rent, cioè tu affitti il software, ti danno un dongle che finché hai pagato l'affitto del software funziona, quando hai smesso di pagare non funziona più, tendono tutti a convertirsi in quella modalità.
È arrivato anche nella forense.
Però sono locali, cioè solo uno, la maggioranza invece non lo sono, sono non servizi ma diciamo software in locale che funzionano con una subscription basata sul fatto che tu hai il dongle, il software e devi interagire un pochino con il loro server, però sono rimasti comunque un qualcosa che tu hai, ma se smetti di pagare non ti serve più a niente.
Molto interessante.
No, volevo chiederti, perché prima hai accennato a chi inizia, volevo chiederti cosa deve fare qualcuno per avvicinarsi a questa tematica, ma te lo chiedo alla fine. Tu hai seguito anche il caso Orlandi,
cioè sì.
Sei consulente per la famiglia Orlandi.
Della famiglia, esatto, sì.
Allora...
Adesso in anteprima...
esatto, ci dici che è stato primo.
A saperlo.
Ma... temo che i più giovani che ci seguono, ovviamente, magari no, però non sappiano esattamente, anche perché 40 anni fa è successo.
40 anni fa, okay. Sì.
Perché 83 sono nato io, proprio in quell'anno lì.
Esatto. Ti stupisce che ti ricordi esattamente l'anno.
No, perché mi sono andato a studiare la tua storia, quindi poi ho ricostruito tutto, se no non l'avrei saputo. E tu puoi dire in poche parole cosa è successo e poi il tuo coinvolgimento perché è importante?
Certo, ci sono due aspetti interessanti. Allora, quello che è successo innanzitutto è che 40 anni fa una ragazza è scomparsa, si presumeva fosse stata rapita, e come in tutti i rapimenti la famiglia aspettava la richiesta di riscatto, i contatti, e ne arrivavano di più di richieste di riscatto e di contatti, per cui il punto, diciamo, informatico, forense, investigativo sono proprio, per quello che riguarda me e i collaboratori con cui ho lavorato al progetto, i contatti che la famiglia riceveva, che 40 anni fa non erano email, ma erano telefonate che venivano registrate. Telefonate che oggi possiamo ascoltare, convertire in digitale e analizzare. L'audio è uno dei rami della digital forensics e la audio forensics. Un aspetto interessante del mio mestiere è che si può declinare su diversi fronti, per cui se analizzi le reti diventa network forensics, sui cellulari diventa mobile forensics, anzi adesso non sono più neanche cellulari, sono smartphone, e sull'audio diventa audio forensics, che è quello che poi consiste nel produrre perizie foniche, che sono in realtà un aspetto molto matematico e digitale della scienza, perché oltre ad utilizzare l'udito per una parte percettiva dell'analisi, si vanno poi a convertire segnali in numeri e ad analizzare questi numeri. Per esempio, per capire se due voci sono le stesse o sono simili, c'è un elemento percettivo, cioè si ascoltano le voci con un udito minimo addestrato e si cercano di valutare parametri come il modo di parlare, la velocità, il dialetto. Io ho un modo mio di parlare diverso dal vostro, se c'è qualcuno con la mia stessa voce probabilmente parlerà comunque in modo diverso. E poi c'è tutto l'aspetto parametrico, cioè si convertono i segnali in parametri che vengono valutati da strumenti.
Come se fosse un'impronta digitale ma dalla voce.
Esattamente così, è proprio cercare un'impronta nella voce e confrontarla con l'altra impronta che hai calcolato sull'altra voce. E lì abbiamo fatto delle attività, appunto, con il collega Marco Perino, di analisi di registrazioni di 40 anni fa da comparare con registrazioni di, se non ricordo male, una decina di anni fa.
Mi stupisce già solo il fatto che ci siano delle registrazioni di 40 anni fa, che io non ho niente oltre i 3 mesi fa. Quindi...
Esatto, e per fortuna in ambito giudiziario si conserva tutto, quindi con catene di custodia meno attente di quello che è oggi. Oggi si tende a verbalizzare tutto, per cui ho acquisito questo, lo verbalizzo, chi l'ho acquisito, dove lo inserisco. 30 anni fa era meno, 40 anni fa era meno sentita, ma nonostante questo oggi quelle registrazioni ci sono e quindi sono un punto di partenza per ulteriori analisi.
E perché il tuo coinvolgimento?
Ci è stato chiesto di comparare proprio delle registrazioni del tempo, erano quelle di coloro che che venivano chiamati americani, che sembravano essere più di uno perché avevano accento americano. Non è chiaro se si spacciassero per americani o fossero americani davvero, e non è chiaro se fossero poi quelle voci simili a dei soggetti che poi dopo sono stati identificati. Ci è stato chiesto un parere, lo abbiamo dato, non voglio svelare nulla, per cui guardatevi la docuserie, sono 4 puntate, alla fine noi siamo nella terza se non ricordo male, e abbiamo dato una nostra opinione basata sui dati che avevamo al tempo. È chiaro che non potrà essere precisissima perché avevamo delle registrazioni forse anche registrate in modo non molto d'alta qualità, insomma. Con quello che avevamo abbiamo dato la nostra opinione, se non voglio anticipare nulla. È chiaro che non potrà mai essere in ambito di audio forensics una risposta del tipo sì, è lui, no, non è lui. Non è mai così, neanche oggi. Neanche se confronti due voci oggi registrate benissimo potrai mai dire sì al 100%. C'è sempre una sorta di percentuale che in realtà non si calcola come percentuale, ma che ti fa capire quanto può essere l'errore se tu dici che è lui rispetto a che se tu dici che non è lui. E ovviamente con registrazioni di 40 anni fa comparate con voci di 10 anni fa, immagina...
Ma parlando proprio di quel periodo lì storico, la prendo alla larga, stavo riflettendo mentre stavi parlando, a un certo punto nella storia dell'Italia si è nel trade-off privacy versus sicurezza nazionale, o comunque sicurezza, hanno cominciato a vincere quest'ultima qua in modo importante. Si è allargato le maniche su tutto il mondo delle intercettazioni perché ce n'era bisogno, perché era un periodo storico molto particolare. Da lì ovviamente quando le maglie si allargano non si restringono mai più. E quello che volevo chiederti è, tu che arrivi dal mondo di chi sta poi in tribunale, di chi vede i processi, quanto è una domanda che vi fate spesso il trade-off privacy rispetto a sicurezza, e qual è il tuo punto di vista? Cioè, si può si può rinunciare alla privacy per maggiore sicurezza?
Managgia che domande che mi fate. No, questa è difficile perché quando affronto certe indagini dal punto di vista dell'autorità giudiziaria, perché sono suo ausiliario, l'autorità mi chiama come suo ausiliario o la polizia giudiziaria, vedo dei casi in cui la tipica frase passiamo su WhatsApp, l'indagine finisce lì. Cioè, magari sai che stanno parlando di ammazzare una persona e poi dicono passiamo su WhatsApp e è finita lì. Sì. Per cui l'intercettazione finisce lì. È chiaro che poi tu pensi, metti che l'ammazzano veramente, cioè bastava riuscire ad avere accesso anche a quell'area lì e l'avremmo salvata.
Perché quindi, in quei casi è difficile avere accesso, ovviamente senza i device,
è impossibile, nel senso che WhatsApp banalmente, ma anche Telegram, Signal, utilizzano una comunicazione cifrata end-to-end dove le chiavi vengono concordate tramite DFL, quindi in pratica anche stando in mezzo, anche intercettando il traffico, tu rilevi le parti pubbliche delle chiavi ma non riesci a indovinare.
Anche telefonando al signor WhatsApp?
Anche telefonando al signor WhatsApp, a meno di non chiedere di modificare l'app. Che
no, nel senso, il signor WhatsApp non vi aiuta nelle indagini?
No, non aiuta, cosa che invece per esempio faceva e fa ancora Skype, nel quale diciamo è tutto un po' più sotto controllo quello che è la parte cifrata, infatti Skype non lo usa più nessuno per fare cose illecite. Invece su WhatsApp, anche chiamando chi lo gestisce, si possono avere dei metadati, quindi puoi sapere chi ha chiamato chi, per quanto tempo, da che IP a che IP, lui questi dati ce li ha, il signor WhatsApp ovviamente, ma quello che ci si è detto, quello non ce l'ha. L'unico modo per averlo è ascoltarlo su uno dei due dispositivi, con, come più o meno hai accennato tu, anche ampliare la maglia e dire andiamo a vedere cosa c'è lì sopra. Cioè mettiamogli un captatore, un malware, sì. E a quel punto lì si può avere accesso anche a quello che la telefonata WhatsApp, ad esempio, o Telegram, o Signal, o tutti gli altri strumenti di comunicazione cifrata.
E quanto è tutelante l'Italia da questo punto di vista, a tuo parere?
Secondo me è molto tutelante, anche se ultimamente c'è questa idea che si possa fare qualunque cosa. Però in realtà la retention dei dati è, per esempio, di un anno sulla parte, cioè vuol dire per quanto tempo rimangono le tracce di quello che hai fatto, le tue telefonate, gli SMS, oppure le connessioni che hai fatto alla cella con cui hai scambiato dati. In Italia rimangono per esempio per un anno i dati, cioè le informazioni sui dati che hai scambiato, non il dato, ma per esempio in che cella ti trovavi, 2 anni quelle relative alle telefonate voce e nei 7 anni puoi chiedere soltanto i dati per alcuni tipi di reati, quindi è difficile avere accesso a quei dati. Tra l'altro ultimamente si è limitato ulteriormente il campo delle possibilità di accesso a quei dati. Per installare un malware ci vogliono una quantità di autorizzazioni, a parte di soldi perché costa tantissimo, quindi non è che se uno è sotto indagine allora gli si installa un malware così.
Cioè, costa tantissimo alla procura, diciamo, tu dici.
Alla procura, sì, è sempre più complicato installare malware, sugli iPhone soprattutto, sugli Android anche, ma un po' meno. Da remoto poi è complicatissimo, quindi spesso bisogna avere accesso al dispositivo, con costi altissimi dovuti al fatto che bisogna capire che versione di firmware ha il soggetto, provare finché non funziona, poi magari gli si riesce a infettare il dispositivo, lui aggiorna il firmware e scompare tutto, quindi bisogna farlo un'altra volta.
E quanto costa più o meno queste attività? Quanto ci costano?
So che partono da qualche decina di migliaia di euro per i malware più semplici, quelli nostrani, ma possono arrivare anche a milioni per quelli più complessi, che tra l'altro sono prodotti all'estero e qui non si possono utilizzare.
Ci sono dei scenari che sono anche pubblici, che si possono andare a studiare, chi ci ascolta, su malware pagate qualche milione di euro,
esatto,
per targetizzare persone.
Però anche qui, per esempio, ci sono alcuni ottimi strumenti prodotti all'estero, ma che qua in Italia non si possono utilizzare perché non danno le corrette garanzie, quindi potrebbero usarli e diciamo essere molto intrusivi, ma in Italia non si usano perché non sono, diciamo, tollerati, perché vanno per esempio a violare un po' alcuni principi, come per esempio il fatto che i dati stanno di là e non di qua. In Italia il dato deve stare di qua se lo stai intercettando.
Noi siamo il meglio paese al mondo, cioè dal punto di vista della tutela della persona siamo anni luce, ma infatti nel senso io l'ho sempre apprezzato sia quando studiavo giurisprudenza sia poi quando sono passato alla sicurezza informatica. Per dire, la mia risposta è no, cioè nel senso è privacy è maggiore di sicurezza. Approccio totalmente diverso da altre parti del mondo che si trovano sia a destra che a sinistra rispetto a noi. Quindi c'è questa isola felice in cui ci troviamo, che l'Europa nella sua globalità è veramente, ci dovrebbe un attimino, dovremmo pensarci. Tant'è che vabbè, un po' abbiamo dovuto farlo perché essendo fruitori di tecnologie e non produttori di tecnologie, se non avessimo fatto così, tutto il mondo avrebbe avuto accesso ad ogni cosa che sia a fare. E, come sarà il tuo lavoro fra 5 anni? Cioè, cosa farai?
Ma ogni volta che si pensa a questa questione, parlando con i colleghi, c'è chi dice il nostro lavoro scomparirà perché adesso la cifratura coinvolge ormai tutto, non riusciamo più a entrare su alcuni dispositivi, su alcuni computer se hanno il disco cifrato, però d'altra parte cominciano ad arrivare anche dei workaround. Per esempio, se tu lasci il telefono acceso e dopo esserti loggato la prima volta, ci sono strumenti non italiani che permettono di sbloccarlo e quindi fare quello che si dice after first unlock. Praticamente dopo la prima volta che tu metti il PIN sul telefono, il tuo telefono dentro è come se non fosse cifrato. Cioè è cifrato, ma in realtà lui vede le cose, fa il mount della partizione dati utente non cifrata. La prova qual è? Che se ti arriva una telefonata e tu guardi il display, vedi il nome del chiamante. Se vedi il nome del chiamante vuol dire che il telefono sa chi è che ti ha chiamato e quindi ha accesso alla rubrica. Quindi stanno arrivando anche le soluzioni, purtroppo spesso commerciali. Quindi la parte della cifratura non la vedo un grosso problema. Vedo invece delle evoluzioni in tutti gli ambiti, perché qualunque contesto ormai ha una sua parte informatica forense. Dal treno che investe delle persone, alla funivia dove si spezza il cavo e cadono. Sto facendo esempi concreti dove in Italia l'informatica forense ha avuto e avrà probabilmente anche una rilevanza importante, perché ci sono scatole nere da esaminare, i dispositivi delle persone, i video di sorveglianza. Altri esempi dove a pensarci uno direbbe: ma cosa c'entra l'informatica forense? Non so, le navi che affondano, le navi che prendono fuoco, diversi tipi di omicidio, dove pensi a tutto tranne all'informatica forense. In realtà lì le persone hanno uno o due cellulari, hanno lo smartwatch. Ad esempio ora sto lavorando su un caso dove uno smartwatch potrebbe risolvere tutta la questione, senza entrare nei dettagli ovviamente. Cioè l'orologio che aveva la persona al polso potrebbe risolvere un caso. Ed è difficile che succeda qualcosa nella quale non c'è un coinvolgimento informatico o elettronico. C'è sempre qualcosa, difficilissimo non avere niente. Noi adesso che siamo pieni di tecnologia.
Assolutamente, cioè sarà una vostra evoluzione, l'informatico forense dovrà diventare, probabilmente si settorializza molto, ci sarà chi sarà specializzato in dispositivi IoT a scopo domestico, cioè ci sarà una verticalizzazione ad imbuto folle probabilmente.
C'è già in realtà, già al momento su alcuni dispositivi si tende a lasciare che sia qualcun altro, nel senso che a volte mi chiedono: ma tu perché non ti specializzi su quello? Perché dovrei fare quello tutta la vita? E diventerà giustamente sempre più così. Ci sarà chi è specializzato in mobile forensics, chi nello smontare i chip di memoria dei dispositivi, leggerli, decodificarli, rimontarli su altri dispositivi. Ho dei colleghi bravissimi su quello perché stanno dedicandoci la vita, cioè loro dedicano veramente tutti i giorni, da anni, e ovviamente sono bravissimi. Se facessi io quello non potrei fare più tutto il resto.
Un'ultima domanda da parte mia: com'è secondo te il livello in Italia delle società che si specializzano nel tema ricerca e sviluppo legato sia al mondo delle intercettazioni che al mondo delle anti-intercettazioni?
Lì forse sono ancora un po' indietro, nel senso che non c'è un regolamento, sta uscendo proprio adesso qualche regolamento e normativa che regoli un minimo come queste aziende devono produrre i software, testarli, certificarli. Per adesso è ancora tutto un po' allo stato brado, diciamo. Chi sviluppa questi software lo fa, ma nessuno poi verifica che effettivamente facciano quello che devono fare. C'è la proposta di una commissione, per esempio sono stato invitato al Senato, ormai sarà più di 6 mesi fa, non ricordo neanche più, a parlare insieme a tantissimi altri colleghi, e sono venuti fuori una quantità di verbali, di documenti anche interessanti da ascoltare, relativamente a cosa possiamo fornire noi come esperti a chi fa questo lavoro, come suggerimenti, idee. E sono uscite tante proposte. Per esempio, non so, io ho proposto anche una buzzword che lì non voleva essere una buzzword, la blockchain, che ormai quando si dice blockchain ti pensano a una buzzword. In quel caso invece potrebbe veramente servire, perché tante volte è difficile riuscire a dimostrare che quello che hai intercettato in questo momento è stato veramente detto in questo momento, non prima e non dopo, che non è stato tolto, perché magari uno ci intercetta in questo momento e poi toglie una certa frase. E come puoi dimostrare che non è stata tolta?
Immagino che l'applicazione della blockchain in un caso come quello sia proprio calzante, la catena di custodia, immodificabilità.
Esatto. Cioè, se uno toglie un pezzo, tu dici: no, guarda che hai tutti i blocchi legati tra di loro, legati anche a qualcosa di esterno.
Certo.
Quindi una catena di hash locale che si lega ogni tanto a qualcosa di esterno. Manca questo pezzettino qua, che è successo?
Cosa ti hanno detto?
L'hanno presa bene,
nel senso okay, che no, sono andati a casa, hanno cercato blockchain su Google.
No, visto, sono usciti gli atti, tra l'altro bellissimi perché hanno affrontato anche altre problematiche, potete scaricarli, sono pubblici, e dentro c'è proprio un approfondimento anche su questa cosa. Non l'ho proposto solo io, credo anche altri colleghi, ancora non ho ascoltato tutti gli interventi, ma l'hanno presa sul serio come proposta e insieme a tante altre si spera che diventino la base per una regolamentazione con la quale si chiederà alle società che producono questi software di rispettare dei vincoli, come per esempio voi fate un software, un terzo deve verificare che faccia effettivamente quello che deve fare, perché sai, c'è sempre l'ipotesi, e chi mi dice che questo software non ha caricato qualcosa che non c'era prima?
Certo, o sfrutti questa tua posizione per fare cose.
Esatto, in quel modo se un terzo verifica che non viene fatto quello che tutti temono, siamo tranquilli. Poi ovviamente bisogna essere sicuri di caricare sui sistemi intercettati proprio quello che è stato certificato, cioè la versione dopo.
Sì, certo. L'abile è complesso, comunque, il mondo del software è...
Sì.
Ha una componente aleatoria folle che puoi gestirla provando a incanalarla e dire ok, io frizzo questo, e ha delle complessità, e infatti poi si vede day by day.
Interessante. Stavo pensando che se questa intervista raggiunge 10.000 visualizzazioni facciamo una serie di video con Paolo in cui ci dice come fare cose illegali senza farci beccare da... a pagamento, ovviamente, perché criminali hanno i soldi, quindi insomma.
No, è estremamente affascinante. Quello che spero che da questa chiacchiera, ti dico la mia, secondo me il lavoro del forense sta perdendo appeal in modo importante. Cioè, nel senso, quando ero più pischello io, era cyber, cioè quelli che, tolto lo sviluppo, infrastruttura, tutto il resto, era cyber o forense. E diciamo che non era 50-50, però, cioè, inizialmente magari era 60-40, sbilanciato sulla forense, poi 50-50, poi l'ho vista che adesso...
Però è anche esplosa...
È sempre meno...
Cioè, nel senso, sono esplose gli argomenti, diciamo.
Sì.
Negli ultimi 10 anni sono, non so, decuplicati le...
Assolutamente. Però quello che di cui abbiamo bisogno è di know-how di altissimo livello, soprattutto in una tematica, come dicevi tu prima, cioè se diventa sempre di più un discorso di chi ha il tool più forte, più performante, abbiamo sempre più bisogno di gente invece che sappia governare questi tool, perché altrimenti diventa complesso.
Certo.
Però direi che...
Cioè, e invece per arrivare alla fine, così ti chiedo questo, chi vuole invece, che ha questa passione incredibile per quello che fai, arrivare a essere un professionista come te, secondo te che percorso deve fare, se c'è un percorso?
Ci sono per fortuna tante cose che si possono fare, perché è un mondo difficile, quello della forensics, come in generale il mondo, ma nel quale chi ci lavora è comunque spesso disponibile a condividere le proprie conoscenze. Anche un po' il mondo della security, però nella forensics c'è questa passione che spesso guida chi ci lavora, che lo spinge a divulgare, produrre, pubblicare su GitHub gli script che ha fatto per tirare fuori dal registro un particolare evento che potrebbe tenersi per sé, e invece lo pubblica, oppure anche pubblicare informazioni relative a nuove scoperte, attività divulgative. Io per esempio spesso quando posso cerco di scrivere cose che mi fa piacere condividere con gli altri, quindi materiale ce n'è tanto. Il consiglio è iscriversi a dei gruppi, per esempio Telegram, ci sono gruppi su Digital Forensics dove si comincia a frequentare un po' l'ambiente, e iscriversi a dei gruppi, delle vecchie mailing list, per esempio l'amico Nanni Bassetti ha la mailing list Computer Forensic Italy, CFI. Lì, per quanto un po' meno rispetto a una volta, si discute di digital forensics. Credo che oramai si sia passati un po' su Telegram in realtà, dove ci sono 2 o 3 canali, un po' come anche OSINT, Open Source Intelligence. Beh. Sono attività dove si condivide molto, si pubblica, si legge, ci si scambia opinioni. Quindi partire da lì, si possono scaricare dei digital corpora, vengono chiamati così, cioè dei casi finti su cui fare delle prove, un po' tipo CTF, no? Dove
bellissimo,
però tu da solo ti gestisci, ti scarichi la roba, leggi la sfida che, non so, trova il momento in cui il tizio ha passato l'informazione all'azienda concorrente, hai una copia forense di un computer, scarichi la copia forense magari di una pendrive, di uno smartphone, e inizi a lavorarci, e lì ti fai un po' di esperienza confrontandoti, trovando poi le soluzioni e verificando di averle trovate correttamente. E quindi arrivi a un punto in cui sei pronto per fare lo step 2, cioè chiamare chi fa questo lavoro e chiedere se è possibile, per esempio, fare uno stage, un apprendistato, una collaborazione, che non è sempre facile trovare, perché spesso per chi eroga questo tipo di servizi avere un qualcuno che apprende è un costo enorme all'inizio, anche nel caso vostro direi, però se da voi arriva qualcuno che è già ben formato, lo scambio è equo, cioè vi dà una mano e voi date una mano a lui. Nel caso nostro, se non sono già ben formati, è una comunicazione unilaterale, cioè si parla, si perde tanto tempo, cioè si perde, si investe, si perde se poi lui dopo 6 mesi se ne va, lui o lei, voglio dire. E quindi tu per 6 mesi hai insegnato, speso tempo, dedicato ore a spiegare, magari sui casi su cui hai lavorato non lo coinvolgi o non la coinvolgi, però poi spieghi più o meno il problema che si è affrontato e magari le o gli dai un caso simile per fare pratica, e poi è chiaro che se se ne va hai investito tempo per nulla.
Allora noi ti ringraziamo, direi.
Grazie mille Paolo.
Cioè, poi, cioè, gentilissimo prenderti del tempo, sempre con questa agenda super piena, il fatto che tu ti sei preso queste 2 ore per noi tra caffè e intervista vale tanto.
Guardatevi la docuserie, c'è già
su Netflix. Sì, sì, già su Netflix, sì. Anche le Iene, che sono un'altra delle mie passioni, mi chiamano spesso per fare attività di supporto in dei casi dove loro approfondiscono diverse questioni, truffe, attacchi, robe a volte anche tristi, però che hanno delle componenti informatiche, io do il mio supporto, sono tanto carine. A volte ho trovato anche delle informazioni importanti lato forensics, specializzandomi per dei servizi da fare con loro.
Ma dai, da utilizzare poi al di fuori del... Sì. Allora ci aspettiamo il libro. Di scrivere.
Adesso sì.
Quindi un 2 mesi sabbatico.
Esatto.
E via.
Va bene. Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie mille
a voi, è stato un piacere
essere stato qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast, che potete seguire sia su YouTube, sul canale di Rover Security, ma anche sulle varie piattaforme di podcasting. Alla prossima.
Molto interessante, parto un casino di cose.
Bene, bene.
Grazie mille.
Figurati.
Molto figurati. Figurati.